Sono fresche di stampa, freschissime di stampa, grazie alla casa editrice di Bergamo Moretti e Vitali e alla cura di Adriano Marchetti, le lettere a Poisson d'Or di Joël Bousquet, uno dei più originali letterati del Novecento francese, che visse e attraversò la prima metà del secolo. La visse quasi tutta da invalido nella sua casa di Carcassonne, in Occitania, dove si era ritirato dopo una grave ferita alla schiena, subita in combattimento sul finire della Grande Guerra all'età di 21 anni. Ed è nella sua casa che morirà nel 1950, lasciando un'opera prevalentemente poetica considerevole. Quest'oggi ad Alice vogliamo occuparci di Joël Bousquet e delle sue lettere a Poisson d'Or e ci facciamo aiutare dal nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, studioso in particolare, anche se non solo, di letteratura francese e che accogliamo con grande piacere. Buon pomeriggio, grazie di essere oggi con noi.
Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
Il nome di Bousquet potrebbe non dire molto al nostro pubblico, ma che Joël Bousquet sia un'acquisizione relativamente recente per la cultura di lingua italiana è vero, ma non del tutto vero.
Ma in realtà di Bousquet si è cominciato a parlare nei pieni anni Ottanta grazie a una grande rivista, erano in realtà libri monografici in forma di parole a cura del grande e indimenticabile Gianni Scalia. E vennero pubblicate proprio nelle edizioni di In forma di parole, si chiamava Elitropia, questa piccola casa editrice di Reggio Emilia, le note di Inconoscenza, che sono l'ultimo dei, diciamo, diari, ci mettiamo le virgolette, perché Joël Bousquet è un caso di écriture, come si dice in francese, in cui la poesia lirica, il saggio, la notazione diaristica, eccetera, diventano attraverso un loro flusso particolare una cosa sola. Del resto è stato appena ricordato. Joël Bousquet a 20 anni, lui che era un bon vivant, un borghese benestante e molto iattante, eccetera, viene colpito in pieno petto e ne ha lesionata per sempre la colonna vertebrale al fronte. Carcassonne sarà per lui per altri 33 anni quasi il letto di questa leggendaria, mi è capitato di passare nella sua casa museo e di vederla, questa leggendaria camera blu in cui Bousquet, seduto a letto, contemplava nel blu, proprio un autentico blu di Prussia, la più grande collezione probabilmente della Francia meridionale di surrealisti, perché in realtà quel letto era anche il centro culturale di tutto il Midi. Lì si pubblicavano, grazie ad un suo amico, il poeta Neilly, i Cahiers du Sud, e poi capitavano da Parigi Breton, Eluard, i suoi grandi amici, compresa una volta Simone Veil, in fuga dalla Gestapo. Addirittura quella camera è stata il centro della resistenza a Carcassonne. E Brasillac, su Je suis partout, in pieno 1943 o fine del 42, disse: ma c'è un ghetto nella Francia meridionale, è la camera di Joël Bousquet, che è il refugium peccatorum di ebrei resistenti, eccetera. Negli anni 90, proprio Adriano Marchetti, che è lo studioso benemerito di Joël Bousquet, ha pubblicato quello che è il libro diario saggio centrale, che ha un titolo emblematico, Traduit du silence, tradotto dal silenzio, che uscì allora da Marietti, a cui si sono diciamo via via addizionate altre uscite, anche l'epistolario, di cui le lettere a Poisson d'Or sono, diciamo, una punta, come vedremo fra poco.
Massimo Raffaeli, come potremmo descrivere la scrittura di Joël Bousquet?
Ma mi viene, pur essendo una situazione diversissima nello spazio e nel tempo, mi viene l'immagine che Antonio Prete a suo tempo, un'immagine fortissima, coniò per Giacomo Leopardi, quella del pensiero poetante, cioè di una continua osmosi, di una vibrazione lirica e di un cogitare, di un pensare vero e proprio. È difficilissimo imprigionare in un genere Joël Bousquet. si sente sempre il flusso. E questo flusso è dato dal fatto che lui si guarda non vivere, dice io non abito il mio corpo, io abito un pensiero, un linguaggio, e nello stesso tempo però vive guardandosi non vivere. Quindi è in realtà una scrittura densa, estremamente risonante, particolarissima. Spesso alla nozione di écriture i francesi associano qualcosa di molto freddo, frigido, arduo, intellettualistico. E nell'intelletto di Busquet c'è molta carne, certo è una carne inferma, ma è fortissima questa presenza.
Veniamo allora a Poisson d'Or e a queste lettere che sono davvero molto più di un epistolario.
Ma è una ragazza di 20 anni, quando lo conosce nel 37, che ha 20 anni meno di lui, che ne ha esattamente il doppio. E come potremmo definire questa Hélène che ha il segnale degli antichi provenzali, quello del pesce d'oro, Poisson d'Or? Ma è una militante della vita e della politica, perfettamente complementare a questo uomo fisso nel suo letto come fosse un mistero medievale, no? E Poisson d'Or, che si sposerà proprio l'anno della morte di Busquet nel 50, sposerà Ferdinando Tartaglia, un singolarissimo teologo, ex prete e filosofo italiano. E queste lettere sono un continuo rimpallo. Noi non conosciamo le lettere di Poisson d'Or, io non sarei in grado neanche di sapere, perché no, nell'introduzione Marchetti non lo dice, se esistano o se siano state distrutte, siano andate perdute, se siano mai esistite, perché Busquet ha la grafomania dei grandi invalidi. Ma in ogni caso, a un certo punto, lui scrive a lei più o meno: tu vieni a me dalla vita, io vengo a te da un altrove. Ecco, in mezzo c'è questa zona franca di questo incontro straordinario che per Busquet è anche, come sempre, un'autorivelazione. Questo limite, l'impattare questo limite terribile, la sua infermità, svela però la forza di questo sentimento, che fu breve e bruciante, grosso modo a cavallo dell'entrata in guerra. E le lettere più incandescenti sono quelle tra il 37 e il 40, grosso modo. Poi c'è un decorso, a un certo punto Busquet dice: ma io ti voglio bene più che amarti. Restaura la vecchia distinzione canonica, quella di Catullo. Però è certo un rapporto di un'intensità unica, tenendo conto che Busquet, nella sua condizione, ha avuto una intera galleria di interlocutrici, di amanti, e Poisson d'Or è un elemento di spicco in diciamo, in questo ambito, ha una sua unicità, insomma.
Come possiamo collocare Busquet nella letteratura del Novecento?
L'ho appena ricordato, è un caso unico, e tuttavia questa parola che risuona tra verso e prosa, questo flusso sempre incandescente, beh, per un lettore come sono io, idealmente lo colloca nella zona in cui scrivono Char, Bonfoy, lo stesso Francis Ponge, anche se in Ponge c'è una fermezza percettiva che invece in Busquet inevitabilmente è travolta.
In conclusione, Massimo, restando alla letteratura francese, vorrei da te due parole sul premio Nobel per la letteratura 2022, Annie Ernaux, della quale un anno e mezzo fa, proprio in Alice, avevi presentato La donna gelata. Ti chiederei un commento a freddo su questo prestigioso riconoscimento, il più prestigioso dei riconoscimenti. Sono trascorse quasi 3 settimane ormai.
Ma io da lettore, e in questo caso da fedelissimo lettore della Ernaux, ne sono veramente entusiasta, nel senso che questo premio rende addirittura emblematica la postura particolarissima, direi unica oggi nel panorama narrativo non solo francese, ma direi europeo, senza volermi avventurare in classifiche che magari sarebbero improprie, nel senso che Quello che caratterizza questa scrittrice intanto è una ricerca della propria verità, parola temeraria che la cosiddetta condizione postmoderna ha voluto sconciare fino al ridicolo. E però una verità, una propria verità e l'intensa ricerca di questa verità per me è un dato caratterizzante i veri scrittori, i veri artisti. Certo, una verità sempre parziale, individuale, privata, ma è quella di chi, nel caso della Ernaux, ha cercato questa verità dentro di sé, ma anche vicino a sé. Sono pochi gli scrittori che riescono a individuare la propria condizione di classe, il proprio legame sociale, perché tutto in questa società, che invece è molto classista, tutto congiurerebbe a dire che non esistono più queste cose, invece esistono. E del proprio legame sociale la Ernaux ha fatto la parabola della sua narrativa, per cui scrive in prima persona, ma sembra che parli in terza, o viceversa. È una delle rarissime scrittrici in cui l'espressione noi, quando la usa, non è retorica. Perché tu senti che l'ha pagata in prima persona. Quindi il premio Nobel per me è stata un'ottima notizia.
È stato fatto notare dai commentatori che la Francia è il paese che si è aggiudicato in assoluto il maggior numero di premi Nobel per la letteratura. A me pare che questo dica tanto dell'ascendente che la cultura francese esercita su quella svedese, ma forse c'è dell'altro. Forse effettivamente la letteratura francese è riuscita, dai primi del Novecento a oggi, a rinnovarsi e a rinnovare più di altre letterature. Non so che cosa tu ne pensi.
Sarò molto cauto in questa risposta. Beh, è vero che c'è una preponderanza del mondo anglosassone su quello latino in generale e che le lingue neolatine rischiano di diventare dei dialetti, magari dei dialetti con una tradizione culturale altissima, ma... E invece ogni tanto queste letterature, la letteratura francese in particolare, mostra una sua... Io non credo residua vitalità, ma una sua vera vitalità. Il caso di Modiano mi viene in mente come corrispettivo, ne era già un segnale molto preciso. Voglio dire, sono scrittori perfettamente individuati, la Ernaux, Modiano, non solo loro, ma nello stesso tempo non sono scrittori che rivendichino una loro quota tricolore. Non è un atto di protezionismo, cioè è un tipo di letteratura che dialoga tranquillamente alla pari con il mondo anglosassone. C'è una cosa che mi viene in mente. La letteratura francese, o meglio, la cultura francese, con tutti i suoi limiti, così come quella si potrebbe dire italiana, sono letterature che traducono molto e quindi sono letterature che sono aperte in qualche modo, rischiano la subalternità. Ma aprono, si ibridano, si arricchiscono. La letteratura anglosassone è espressione di mondi dove ormai non si traduce più niente. E se guardo al passato, in fondo la letteratura greca morì della sua asfissia. Chiamava barbari solo tutti coloro che non parlavano quella lingua dominante. E quindi io non sto profetizzando naturalmente il collasso del mondo anglosassone, ma dico che bisogna stare attenti a non considerare dei semplici riflessi ritardatari quelle culture che non si esprimono in quella lingua, insomma.
Massimo Raffaeli, grazie, grazie di queste parole.
Grazie a tutti voi.
E ricordiamo allora che le lettere a Poisson d'Or 1937-1949 di Joë Busquet, curate da Adriano Marchetti, sono edite da Moretti e Vitali.